enorme, no? Quindi di fronte a questa, sì, anche di più. Rispetto a questo io mi limito a lanciare delle suggestioni con una premessa. L'artefatto tecnologico è buono perché viene da un'intelligenza umana, quindi togliamo qualsiasi orizzonte catastrofista. Lavorare per scenari e lavorare per scenari in cui potrebbero esserci risultati non voluti serve solo a sviluppare un pensiero critico nei decision makers, non serve a metterci paura. Quindi con questo orizzonte proviamo ad affrontare alcuni temi. Allora, la prima cosa è questa. È vero che uno studio famoso di McKinsey che viene citato dice che in pochi anni il 90% dei lavori che conosciamo, tranne i preti, sono fortunato, verrà automatizzato. Però in realtà il secondo paragrafo, molto poco citato, dice che non è vero che quei lavori saranno interamente automatizzati. Cioè l'automatizzazione permeerà tutto. Cosa accade? Accade che di fatto la macchina sta divorando il lavoro come lo conosciamo e quello che rimane sono dei task. C'è un provider di servizi informatici, Amazon Web Service, che tra i suoi servizi ha un servizio molto, molto carino che si chiama Mechanical Turk. Il turco meccanico era quell'automa che doveva giocare a scacchi, ma in realtà al suo interno aveva nascosto una persona. Allora, un server oggi non riesce a rispondere a tutte le richieste che noi gli facciamo. Parte immediatamente un'asta online per chi vuole compiere questi task e i lavoratori di tutto il mondo, in una modalità di sciame a cottimo, cercano di compiere quel task. Allora è evidente che se il lavoro subisce questa trasformazione, noi stiamo dicendo che il lavoratore non sarà più un lavoratore, ma sarà un compitore di task. E se nella pubblica amministrazione voi non avete un personale umano da accompagnare, ma avete persone che sono ridotte a fare dei task che la macchina non può fare, è vero che avremo ancora degli impiegati, ma con quale qualità umana? Allora, questa domanda della natura del lavoro nell'esistenza umana è una domanda che rimane aperta. E qui si aprono tantissimi scenari, per cui io rispetto a questo dire che si avrà automaticamente, a seguito di questa trasformazione, un aumento delle qualità misurabili come qualità umana, andrei molto cauto. Dopodiché, di fatto, il grande cambiamento che può avvenire grazie alle intelligenze artificiali è quello di passare da un modello che segue i fatti a un modello predittivo. Questo è il grande game changer. Grazie alla profilazione io posso anticipare quello che succede e grazie a questa capacità di anticipazione posso ottimizzare le risorse. Voi immaginate, in un contesto di scarsità di risorse come la medicina, sapere chi ha più bisogno per ottenere quel risultato è ottimo perché io ottimizzo le risorse. Se non fosse che noi quest'anno abbiamo dato il premio Nobel dell'economia per la nudge theory, cioè per la spinta gentile, e quindi la previsione, la predizione, diventa anche una produzione di quel risultato. Altrimenti nessun esperto di marketing utilizzerebbe una profilazione dei dati per vendere i suoi prodotti, se quello non produce quel comportamento. Allora siamo sicuri che una pubblica amministrazione che usa della profilazione per la predizione non produca poi quei risultati all'interno di un contesto civile? Allora questo lo vogliamo, come lo vogliamo, come lo controlliamo, come lo misuriamo? E nella misura in cui questo avviene in maniera blind, cioè affidandosi a partner terzi che chiudono la questione sotto dietro problemi di copyright personale, come ci deve fare interrogare? Perché gli algoritmi sono neutri o hanno dei bias, hanno dei pregiudizi? ProPublica, che è un sistema di giornalismo investigativo statunitense, l'anno scorso si è chiesta questa cosa. Allora, nel sistema giuridico americano il giudice, rispetto a un sospettato di crimine, ha un potere discrezionale rispetto ad alcuni diritti costituzionali, la famosa cauzione. In base a quanto mi convinci, tu sei libero, tu devi pagare questo, tu ti chiedo una cifra che non uscirai mai, e cose del genere. Bene, ProPublica è andato a fare un benchmark su 7.000 casi passati in giudicati in Florida con questo algoritmo. Ed ecco che la cosa interessante che è uscita fuori è che l'algoritmo c'ha i pregiudizi. Se sei giovane, donna e di colore, c'è un risk assessment altissimo. Ci sono casi di ragazze che ci avevano un misminor, il misminor è un tipo di crimine come guidare con la patente scaduta, e che hanno preso un risk assessment di 8 rispetto a bianchi di mezza età, maschi di razza caucasica, che dopo per esempio hanno commesso anche dei reati gravi come aggressioni a mano armata o omicidi, che hanno avuto risk assessment di 3. Il problema è che l'algoritmo, essendo un qualcosa di proprietà intellettuale, è chiuso. nel frattempo noi abbiamo giudicato la vita di 7.000 persone. Allora, questa black box, e questa black box connessa a una commercializzazione del sistema, ci deve far porre delle domande. Per cui nel momento in cui noi decidiamo di implementare questi sistemi, una certa trasparenza, una certa capacità di benchmark, una certa capacità di verifica della predizione e della produzione del risultato del sistema diventa una caratteristica etica fondamentale per quella che è la pubblica amministrazione. Pensate a utilizzare questo dato per ottimizzare gli aiuti rispetto all'abbandono scolastico. Ottimo. Oppure noi potremmo condannare una classe di cittadini per effetto scala ad essere esclusi dal sistema educativo. Allora questa cosa, grazie all'effetto scala, oltre al bias, inevitabile, l'abbiamo sentito prima, perché la macchina legge quello che accade e su quello fa dei calcoli, ecco, questo ci deve chiedere se non stiamo introducendo delle nuove disuguaglianze. Cioè l'Ottocento e il Novecento le battaglie più sanguinose sono state quelle per dire che siamo tutti uguali. Non è che stiamo creando dei diversi per genere, razza, sesso, ideologia o altro, in forza di degli algoritmi che non sono trasparenti. Allora, perché questo non accada, specie all'interno dell'amministrazione pubblica, questo deve essere un leverage etico comunque presente e una richiesta fondante rispetto a tutti i partner. Di nuovo, attenzione al bias, più dati uguale più informazione. C'è una distanza abissale tra dati e informazione. Perché è vero che l'informazione si basa sui dati, ma non è detto che io ho più informazione se ho più dati, eh? Vi faccio un altro caso. Un famoso social network, per coloro che amano il fitness, evito il nome, di fatto colleziona tutti i nostri dati di fitness. Ed è chiaro che li pubblica all'interno delle catene di amici perché il mi piace dell'amico è motivazionale, no? Chiaro che ci sono dei problemi di sicurezza personale perché pubblicare delle routine di esercizio precise al GPS, voi immaginate il primo stalker della storia vi ringrazia per questi dati preziosi. Ora però che cosa succede? Che questo social network ha detto posso anonimizzare i tuoi dati e unirli ai dati di tutti gli altri utenti e creare così una global health map di dove si fa fitness? Allora, io che amo questa cosa, se vado in un'altra città, apro questa global health map e siccome vedo dove tutti corrono, so dove è bello, sicuro e tranquillo andare a correre. L'anno scorso sono stati caricati 3 miliardi di dati di percorsi di fitness. Chiaro che insieme a 3 miliardi di altri dati, i miei dati personali sono sicuri e non comunicano nulla. Se però voi andate su questa global health map e scrivete Kandahar, Afghanistan, sapete che gli afghani ultimamente se corrono lo fanno per scappare dalle bombe. Gli unici che caricano i dati sono personali occidentali appartenenti all'intelligence. Ecco, noi abbiamo con la precisione al GPS le locazioni e i perimetri delle basi segrete statunitensi. Qui è l'assenza di altri dati che produce un'informazione e un knowledge. Allora, questa complessità e questa distanza tra dati, knowledge, information e knowledge, questo problema epistemologico che fonda l'etica, è un problema da discutere. È un problema da discutere in un contesto, siccome si cancellano le partizioni tra le discipline, che è un contesto di forum intradisciplinare, di dialogo. E anche questo affidamento dei dati, arriviamo a livello di struttura, ha dei sistemi. La semplifico. La cosa più probabile che accadrà è che noi usufruiremo di sistemi di intelligenza artificiale come oggi usufruiamo dei cloud. Cioè sono sistemi che ci vengono inoculati tramite anche grazie a questi spazi. Ma a questo punto è evidente che con questo modello di business, siccome l'information esce dai miei dati, io vincolo i miei dati a quel cloud e a quei servizi di intelligenza artificiale, legandomi sempre di più al player che possiede i miei dati. Da un punto di vista strategico, decisionale, di possesso dell'informazione, questo cambia. Vuol dire che io come pubblica amministrazione, se prima era in forza del mio archivio cartaceo che avevo alcune possibilità, ora è in forza dell'abbonamento che pago a questo servizio e mi vincola sempre di più. Questo cambia il leverage dei poteri nelle decisionali e di approvvigionamento. Oh, se volete a problemi etici io arrivo fino a domani mattina, eh? Però per dire alcune cose. Di nuovo la cosa che mi sembra ancora più significativa per la pubblica amministrazione è che la pubblica amministrazione funziona su un sistema che è il sistema della legge e la legge viene interpretata da delle figure sociali che ne dicono l'applicazione. Questi sistemi funzionano sul codice, che invece è embedded e che non è interpretato da mediazioni umane. Allora, la distanza nell'organizzazione di una struttura complessa come lo Stato, tra una legge che si articola, si interpreta e conosce una conflittualità e dei modi per risolvere la conflittualità, e dei sistemi che invece passano attraverso il codice embedded, è un cambio anche delle tensioni sociali e del modo di arbitrare le tensioni sociali che dobbiamo prevedere per non arrivare a scenari che possono essere scenari di nuovi luddismi, in cui l'uomo si ribella alla macchina. Ultimissima cosa e chiudo. In tutto questo è importantissimo la narrazione pop della questione. Cioè, nel senso che questi sono fenomeni, io adesso mi trovo spesso in questi convegni e a fianco a me non ci sono solo i filosofi, non ci sono solo gli storici, ma c'è un'altra figura che è la figura del futurist. Il futurista è colui che parla del futuro senza guardare al passato. Perché? Perché di fatto questi sistemi, siamo a 50 anni dal 68, sono figli dal 68, i pirati della Silicon Valley sono quelli che hanno prodotto questi sistemi dicendo che l'informazione precedente non aveva autorità, si è invertita la direzione del sapere. Nell'inversione della direzione del sapere c'è una nuova forza sociale che plasma la cultura popolare e la disponibilità ad accogliere questi sistemi, che è la fantascienza. E la science fiction, soprattutto quella mediata dalle grandi serie TV in streaming, è il nuovo mito che giustifica queste cose. Altered Carbon, Black Mirror, The Expanse, Mars, Westworld. Non so se avete mai sentito parlare di Westworld, serie della CBO così famosa che Hopkins, invece di lavorare ad Hollywood, lavora in questa serie televisiva. Cos'è? Westworld è un parco di divertimenti con alcune intelligenze artificiali, il sottotitolo dove tutto è concesso. E quello che accade è che reset dopo reset queste intelligenze artificiali prendono consapevolezza e si ribellano. Perdonatemi, faccio il mio mestiere. C'è un giardino, c'è un creatore e una creatura che si ribella al suo creatore. Mi sembra di averlo già sentito. Allora, questo però forma e predispone la nostra disponibilità ad andare incontro a questo futuro. È così vero che il regime comunista cinese, che vieta la fantascienza, l'anno scorso non solo l'ha resa possibile, ma ha investito perché si producano opere di fantascienza che convincano i cinesi ad andare in questa direzione. E qui apriamo l'altro fronte. Non c'è etica senza una narrativa pubblica condivisa. Bisogna lavorare pure su questo. Altrimenti saranno decisioni top down che influenzano la vita di tutti e che creano nella pubblica amministrazione quantomeno un nemico. Mi fermo qua, ma.